Antonio Dell'Olio, che coordina questa serata.
Grazie, allora invito i relatori intanto a venire qui. No, non c'è il mio nome perché sto molto indegnamente sostituendo Luca Pandolfi, che avrebbe dovuto assolvere a questo compito, ma un impegno dell'ultimo momento lo ha trattenuto in università all'Urbaniana, quindi come dire, cercheremo noi di sostituirlo. Sapete che intanto buonasera a tutti, scusate, questo cominciare dalla buona educazione è sempre un'idea intelligente, e quindi buonasera. E il motivo per cui siamo qui non è consuetudinario, non è, come dire, il tener fede ad una tradizione, ma è il rispondere quasi ad un debito che abbiamo contratto ormai tanti anni fa, sin dal 1980, con un vescovo che ha dato la vita, ha cominciato col dare la voce ai poveri, ha cominciato col dare la voce e una rappresentanza autorevole a livello internazionale, che ha permesso che si conoscesse il dramma di un popolo, e si è schierato da quella parte. Si è schierato con coraggio, si è schierato in maniera assoluta, si è schierata come Gesù Cristo, come il Vangelo gli avevano indicato di fare. E ha cominciato col dare la voce e ha finito col dare la vita. Perché faccio questo passaggio che mi sembra importante? Perché quando abbiamo pensato al tema di questa serata e di queste giornate, abbiamo pensato appunto a riprendere un tema che è stato trattato quest'anno dal Sinodo dei Vescovi, appunto quello della parola, a cui soprattutto i nostri fratelli e le nostre sorelle delle chiese cristiane sono particolarmente legati. E noi allora abbiamo pensato che questa parola fosse stata testimoniata in maniera più autorevole, assolutamente autorevole, da parte dei martiri. E allora abbiamo voluto, come dire, quasi ricucire esperienze di per sé così soltanto apparentemente distanti geograficamente, distanti per, come dire, il contesto, il tema di cui ciascuno si faceva carico, le mafie, il razzismo, una guerra appunto di oppressione nei confronti dei poveri, nel caso di Romero. E quindi abbiamo però pensato che il filo che raccoglieva un po' queste esperienze accanto al martirio potesse essere proprio invece la forza della parola, la forza della parola. Di fronte a coloro che ostentavano, come dire, la parola come unica parola, la parola della forza, la parola della violenza, la parola della prepotenza, queste persone hanno sollevato, mostrato, posto il segno della forza della parola, e non più e non soltanto una parola propria, personale, sia pure a cospetto di personalità davvero profonde, intelligenti, ispirate, ma una parola che provenisse anche dall'alto, anzi dal profondo. E allora noi oggi vogliamo, come dire, guardare un po' più in profondità alla parola e alla testimonianza di vita di Monsignor Oscar Arnulfo Romero, e a parlarcene è un altro testimone, Don Tomás Balduino, che per anni appunto ha guidato la Comissão Pastoral da Terra in Brasile, famoso in tutto il mondo, prima ancora che come vescovo, come pilota d'aereo. E anche a questa veneranda età mi confidano fonti ben informate che ogni tanto lei sull'aereo ci sale per andare in Amazzonia, ancora oggi. È vero, capite? Cioè, in Italia insomma, neanche la moto le farebbero, invece lì, vabbè. E quindi questo è davvero, davvero molto importante. E Silvia Rapisarda invece, pastora battista della Chiesa Battista, chiediamo invece di farci fare conoscenza più ravvicinata con un altro dei martiri che abbiamo abbiamo incontrato, che abbiamo frequentato in qualche modo, che è Martin Luther King. Anche qui io penso, o meglio temo, che una sorta di abitudine al nome o ad una certa frequentazione forse non ci ha fatto cogliere fino in fondo alcuni particolari che dettagli non sono, che rendono grande la testimonianza di Martin Luther King. E allora a Silvia chiederemo proprio di illuminare questo cammino, questa strada. Rosario Giuè invece, a cui mi lega un'amicizia anche molto, molto bella, oltre che appunto un impegno contro le mafie, Rosario Giuè che ha testimoniato anche la sua lotta contro le mafie nel quartiere di Brancaccio, più noto come il quartiere di Don Pino Puglisi, come dire, è talmente frequentatore delle parole che contrastano le mafie, che è andata ad incontrarle in un contesto che non era il suo siciliano e si è portato a Casal di Principe, ha fatto, ve lo garantisco, un lavoro certosino, scrupoloso, di raccolta di fonti, di informazione, di incontro, come dire, volto a volto con tanti testimoni che avevano conosciuto l'esperienza di vita e la testimonianza di Don Peppe Diana, di cui proprio qualche giorno fa, il 19, che era il giorno anche del suo onomastico, abbiamo ricordato con una bellissima manifestazione, peraltro proprio a Casal di Principe, i 15 anni dell'uccisione, appunto del martirio. E io continuo a ritenere che quel libro, Il costo della memoria, in cui Rosario Giuè dipana un po' la vicenda umana di Don Peppe Diana, oltre che un lavoro rigoroso, è anche proprio un atto d'amore di Rosario per quest'uomo così discreto e umile, ma altrettanto fedele alla chiamata del Vangelo e alla coerenza con il Vangelo stesso che gli era stato affidato. Allora, da chi partiamo? Io direi che possiamo partire proprio da Monsignor Romero, che è così il segno che ci dà la possibilità, come dire, di incontrarci e di approfondire un tema come quello della parola e del martirio.
Fratelli e sorelle, una gioia per me entrare in questo programma con Romero, con voi, in un tempo nuovo per America Latina, anche per El Salvador. Non si sperava così un cambio politico. È discreto, però è una linea interessante. Sarebbe la fruttificazione di tutta una vita. E come per il resto del continente, Paraguay comincia, e con un collega vescovo che faceva parte del nostro gruppo informale, che si riuniscono ogni anno a São Paulo. Fernando Lugo era uno di loro, oggi presidente. Per lui, per gli indios guarani, poveri, e più poveri entre i più poveri. E poi Bolivia, Ecuador ricorda Proaño, collega di Romero. Proaño è dietro, è lui che ha preparato questa marcia, che ha cambiato il paese, lo Stato, Venezuela. Interessante, è una congiuntura propria di questo momento, interessante di entrare in questa tematica non solo per i 15 anni, le cose producono frutto. Come secondo l'Evangelo, il regno è così, è così. Non viene subito, non viene con forza gigantesca, non con cose piccole. E come diceva Tony, è la parola, e solamente la parola. Quella è la forza di Romero, era parola ben fatta, ben lavorata, con dati precisi. Sempre cercava di controllare le notizie, perché in tempo di dittature, di repressione, vengono tutti sopra l'arcivescovo per dire all'omelia, sempre controllava. Hai visto? Stavi presente? Era così, per assumere come un dato. Però quando era una madre che piangeva, immediatamente prendeva il nome e la relazione. Un incontro diretto con le vittime, Era il microfono e la sua radio. E come risposta l'esplosione della radio. Stavo dicendo in altra riunione che ho come in un quadro, penso una delle ultime lettere di Romero, scritta il giorno della sua morte, per me, è là, ringraziando la solidarietà con questo episodio dell'esplosione della sua radio. Eravamo un gruppo di vescovi e ha risposto a ognuno. Sta là. È scritto il mattino e la sera è morto. Questo 24 di marzo. E suo successore, Rivera Damas, ha avuto l'idea di inviare per corrispondenza con una lettera. E era la sua forza. Tagliata, la radio sigue, si continua parlando, è la omelia, la forza, forza e debolezza, è pazzesco, mettere tutta questa trasformazione in parole. Parole di fuoco, di vita, vita e morte. Era così fatto la parola del suo popolo. Fatto popolo, come diceva Turoldo, Davide, mio amico Davide Turoldo, fatto popolo. Impossibile di tagliare, come è stato impossibile di tagliare la voce di Giambattista. Continua nella vita delle comunità. Se mi uccidono, diceva Romero, resusciterò nella vita del mio popolo. E questo che la profezia si realizza con tanta sofferenza. E Romero non è l'unico. Lavoro con la Commissione Pastorale della Terra, che è un ente legato alla Conferenza Episcopale di Brasile, e per appoggiare le senza terra, le organizzazioni dei contadini, perché dopo il Concilio Vaticano II, con questa apertura verso il mondo, che qui era un mondo europeo, un mondo del sapere, del tenere, del potere, da noi vescovi, incontrando in Medellin, apertura per il mondo dei negri, dei indios, dei senza terra, dei senza niente, delle donne, dei uomini e donne di strada. E immediatamente l'opzione preferenziale per loro. E dico questo per spiegare la posizione della Commissione Pastorale della Terra, che pur essendo pastorale è rivoluzionaria. Qual è la... qual è la rivoluzione? È perché appoggia quello che decidono. Non abbiamo la nostra proposta propria di riforma agraria. La nostra riforma agraria è quella dei contadini. Dopo Medellin, la Chiesa non ha mai avuto l'idea di fare un gruppo di contadini cristiani cattolici. Mai. Per appoggiare tutti i contadini che vogliono lottare per la terra promessa, essendo loro soggetti, autori e destinatari della loro storia. E questo è il rivoluzionario. Perché, per esempio, occupazione di terra, l'unico strumento fino ad oggi in Brasile per la riforma agraria è entrare nella terra privata. Per voi è un crimine, qualcosa di pazzesco. Per noi è normale. È interessante un documento del Pontificio Concilio di Giustizia e Pace sulla terra. Abbiamo avuto la chance di mettere qualcosa di comprensione di occupazione di terra. Non come un crimine di quelli che occupano, però un crimine del governo che non dà, che nega le condizioni per la riforma agraria. Bom, e andando più avanti, la Commissione Pastorale della Terra ogni anno fa un quaderno di conflitti. È un po' come il microfono di Romero. Le cose che si danno all'interno della foresta, dove dovrebbero essere sepolto i crimini di chassine, di morte, di schiavitù, appare nel quaderno. E questa dare la voce a quelli che non hanno voce, ogni volta. Altre voci, per esempio Dorothy Stang, una suora che diceva non mi uccideranno perché non sono vecchia, come una suora è uccisa perché era dietro l'organizzazione di quelli senza terra che cominciavano a fare un lavoro bellissimo, un progetto di sviluppo sociale, partecipato, deciso da loro. E cosa faceva Dorothy? Appoggio della Chiesa. Quando andava a Brasilia a visitare i palazzi del governo, era rispettata. Non perché era nordamericana, perché è legata alla Chiesa. Ah, se tutta la Chiesa fosse così, legata, e cercava i mezzi per controllare quelli che stavano distruggendo, devastando la foresta amazzonica. Mancava benzina per la macchina, del impiegato del governo. Dorothy portava questo ufficialmente. Era scomoda per questo. Non doveva continuare, perché questa terra che poco a poco abitata dai contadini, una vita di condivisione, di comunione, con la madre terra, con l'acqua, era ostacolo alla codizia di tanti che volevano prendere il legno, trasformare la terra in monocultura per bestiame e per la produzione di carne, di esportazione, una piaga dentro dell'Amazonia e che cresce. Perché il governo non fa un decreto per l'Amazonia, perché la riforma agraria è per tutto il paese. Non vuol entrare in conflitto con gli amici, con gli alleati del potere, potere economico. E Dorothy era un ostacolo sia a questi, a questi gruppi ricchi dei fazendeiros, dei latifundisti, sia all'istituzione governamentale. È vero. Quando è stato fatto il processo, abbiamo domandato di passare il processo all'area federale, perché il processo giudiziario all'area comincia per luogo, la istanza locale. Volevamo che i crimini contro i diritti umani passino a una sfera federale per evitare le pressioni, tante pressioni, perché in stato di Pará abbiamo già l'esperienza di migliaia di crimini, di assassinati senza processo. La Commissione Pastorale della Terra ha fatto un'inchiesta, 1.100 assassinati, appena 70 processi, appena 50 pistoleiros condannati, appena 9 mandanti. E tutti fuori di prigione oggi, tutti liberi. E questa federalizzazione è stata negata per il Supremo Tribunale Federale, appoggiando la forma giudiziaria di impunità dello Stato di Pará. E sono tanti martiri, martiri per esempio della causa indigenista. Quello che tengo a cuore è Vicente Cañas, un gesuita degli indios Nahuené, al bordo del fiume Juruena, un gran formatore del gran fiume Tapajós. Vicente Cañas, ucciso in una notte con accetta. E incontrato 15 giorni dopo. Era intatto, non stava. E hanno dato sepoltura. Perché? Perché l'aria è cobissata, è
commissariata?
Cobissata, come dice Naide?
Confiscata.
Cercano questa area di codiziata. È un'area codiziata dai latifondisti e gli indios sono là.
Voluta.
Gli indios sono là. Per questo, e chi era, non potevano uccidere tutti gli indios, hanno ucciso Vicente Cañas. Processo, la corte, assoluzione dei assassini. È così. Penso che è una voce, sono voci, tante voci che non sono inutili per noi, segni di resurrezione di vita. La cabina di Pasqua non finisce al Venerdì Santo. In Goiás, mia diocesi, in altro tempo, la Pasqua finiva Venerdì Santo, dopo il culto del Signor morto, partivano, ritornava alla loro base. Oggi è diverso, non solo per la camminata, che per nuova comprensione della celebrazione pascale. È un'altra cosa quando viene il fuoco nella piazza, e l'acqua, e tutto questo. È vita, vita nuova. Grazie.
Grazie Don Tomás, perché hai aggiunto la tua parola, come dire, con rafforzata da anche una testimonianza tua personale di anni e anni di presenza nella terra. C'è stato il rischio a un certo punto che potessero confonderti con uno degli alberi della foresta, tanto ormai eri parte, sei parte di questa lotta per la terra. E Don Tomás a un certo punto parlava proprio della parola come strumento forte, quindi la forza della parola, ma nello stesso tempo anche debole. E se è debole una parola, Silvia, figuriamoci un sogno. Un sogno sembra quasi, appunto, è inesistente. Eppure noi constatiamo che quella parola così debole poi si è fatta carne, perché è molto significativo che Don Tomás abbia iniziato parlando di Bolivia, di Ecuador, di Venezuela, di Brasile, insomma di El Salvador oggi. Svolte che non so quanti tra noi avrebbero potuto prevedere fino a qualche anno fa, o fino a soltanto 2-3 anni fa. Quindi è importante, come dire, considerare davvero questa testimonianza efficace anche nella storia, un seme. Dicevo dei sogni perché invece Martin Luther King è stato un grande sognatore e anche quei sogni però hanno visto poi concretezza e realizzazione. Allora chiediamo a Silvia Rapisarda della Chiesa Battista di parlarci appunto della testimonianza di Martin Luther King.
Grazie. Io voglio ringraziare Gianni Novelli che mi ha invitato qui. L'anno scorso ho avuto l'onore di predicare in occasione del culto ecumenico nella chiesa di San Marcello al Corso. E anche in quell'occasione sono stata accompagnata da diversi fratelli e sorelle della chiesa dove servo come pastore, ed è stata per noi una grandissima esperienza di comunione, fraternità, sororità. Siamo stati molto arricchiti da quell'incontro e la mia presenza qui spero possa arricchirvi un pochino, anche se certamente la mia esperienza è nulla. Io sono proprio una foglia, se Monsignore, un albero, che sono solo una foglia. Allora, io non vi spaventate tutti questi fogli, non li leggerò tutti. Ho portato però dei fogli perché ho portato delle citazioni di Martin Luther King, perché vorrei ascoltare insieme a voi la sua voce più che la mia, anche se io ho cercato in un certo senso di, diciamo, articolare un pensiero. E voglio iniziare questo mio intervento citando il professore Baldwin, che è professore di studi religiosi in Tennessee. E questo professore, che noi tra l'altro abbiamo avuto qui in Italia in occasione della conferenza internazionale sul pensiero e il messaggio di Martin Luther King, qui c'è la nostra presidente, la presidente dell'Unione delle Chiese Battiste Italiane, che in questi anni, Martin Luther King è sempre stato, diciamo, una base della nostra spiritualità, del nostro essere Chiese Battiste, ma in questi anni la scelta dell'Unione è proprio quella di portare alla ribalta questo nome qui in Italia, per la grande preoccupazione che nel nostro cuore del crescente razzismo che stiamo vivendo in Italia. E quindi noi abbiamo avuto, invitato dalla nostra presidente, questo Baldwin qui un paio di anni fa. Allora questo professore dice: Martin Luther King Jr. era un individuo versatile, ricco di talenti in un gran numero di diversi compiti. È stato presentato in tante vesti diverse, come attivista sociale, agitatore, leader rituale, organizzatore politico, figura carismatica, uomo di Stato mondiale, teologo, eticista sociale, filosofo e oratore. In tutte le sue varie attività, King è stato primariamente, preminentemente, un predicatore battista, che si è abbeverato alla sorgente della tradizione della predicazione nera, e che ha dimostrato grande perspicacia e creatività inusuale nell'applicare le risorse di quella tradizione alle questioni di politica pubblica e ai problemi pratici della vita di ogni giorno. Io ci tengo appunto a iniziare con questo intervento proprio perché così mi giustifico del fatto che sarà impossibile dire tutto e parlare veramente in maniera, diciamo, onnicomprensiva di Martin Luther King, e anche perché è un dato di fatto appunto che di questo uomo, della sua militanza, del suo messaggio si può parlare partendo da diversi punti di vista, ma il punto di vista che io scelgo oggi è il punto di vista religioso, e mi conforta l'introduzione che è stata fatta all'inizio, perché questo è un aspetto che soprattutto in Italia, quando si parla di Martin Luther King, viene spesso trascurato, e anche perché io credo che oggi in Italia, in un momento in cui c'è questo grande dibattito sulla laicità dello Stato, dire, e lo dico qui davanti a voi, che il movimento dei diritti civili, politici, economici del popolo nero e non solo negli Stati Uniti degli anni 60 è un movimento profondamente religioso, significa anche dire che si può essere profondamente religiosi e profondamente laici, e saper parlare le parole della Costituzione, della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, e saper mettere al servizio la propria fede, la propria religiosità vissuta anche liturgicamente, ritualmente, all'interno di una tradizione, saperla metterla al servizio della società civile. E diciamo non invece cercare di in qualche modo soggiogare la società civile alla nostra religiosità. Quindi io credo che Martin Luther King e il movimento dei diritti civili ha molto da insegnarci, proprio a partire dal fatto che è stato un movimento profondamente religioso. E dico che è stato un movimento profondamente religioso perché nasce, vive, cresce, si nutre all'interno delle chiese nere, delle chiese battiste nere del sud in particolare, delle chiese nere in generale. E questo, diciamo, da una parte è una casualità, cioè diciamo è dettata dalla situazione contestuale del popolo nero negli Stati Uniti, perché le chiese nere sono state, sin dai tempi della schiavitù, l'unica istituzione libera. Nascono al momento della schiavitù come l'istituzione invisibile, non è che gli schiavi e le schiave si potessero riunire liberamente per adorare Dio, lo dovevano fare segretamente, nascono come istituzione invisibile, ma sono dal tempo della schiavitù ad oggi sono l'unica istituzione in cui il popolo nero africano americano ha potuto veramente autodeterminarsi, diciamo vivere liberamente, pensare, organizzarsi autonomamente. Ed è anche evidente quindi che in un contesto di questo tipo i pastori, le predicatrici, anche ex schiave, comunque coloro che rivestivano insomma il ruolo della predicazione erano di solito i leader della comunità nera. Quindi c'era questa coincidenza dello spazio della Chiesa come luogo della libertà, dell'autodeterminazione e anche diciamo, la coincidenza del fatto che i leader di rilievo del popolo africano-americano fossero pastori. Pastori che poi hanno sempre rivestito anche dei ruoli politici e sociali. Martin Luther King aveva un bisnonno che era pastore battista, aveva il nonno che era pastore battista, il padre pastore battista e sia il nonno che il padre sono stati i presidenti della sezione locale di Atlanta della National Association for the Advancement of Colored People, l'organizzazione africana-americana che combatteva per i diritti in ambito lavorativo del popolo nero. E la stessa cosa a Martin Luther King, anche lui chiaramente sarà affiliato già ai tempi dell'università con questa organizzazione, così come con altre organizzazioni tipo sociali, ma ad ogni modo sono le chiese che danno vita al movimento dei diritti civili, sono le chiese che diventano la base degli incontri, la base dei training di formazione, sono le chiese che mettono a disposizione i soldi, sono le chiese che mettono a disposizione la militanza, sono le chiese che mettono a disposizione del movimento i contenuti. Pensate voi alle canzoni che venivano cantate, a quelle che adesso vengono chiamate canzoni di libertà, che venivano cantate durante il movimento dei diritti civili, che non era un movimento che si connotava religiosamente, erano tutti spirituals, anche se poi diciamo aggiornati, perché la parola di libertà è una parola creativa, una parola che si trasforma nella lotta, ma erano comunque tutti spirituals e gli spirituals altro non sono che i compendi della teologia cristiana degli schiavi africani e delle schiave africane. E Martin Luther King aveva molto, per Martin Luther King era molto chiaro diciamo il ruolo predominante di tutto questo, non solo perché ha formato lui, ha dato a lui i contenuti, ma anche perché il movimento non avrebbe potuto raggiungere nessun traguardo senza il sostegno spirituale, la preghiera, la militanza e la presenza delle chiese nere. E nel 1964 Martin Luther King, prima di ricevere il premio Nobel, dirà: questo oggi potrebbe essere il dato più significativo del mondo, cioè il fatto che gli era stato conferito il premio Nobel per la pace. Dio ha incaricato i suoi figli e le sue figlie nere in America ad insegnare al mondo ad amare e a vivere insieme nella fraternità. Cioè c'è una chiara consapevolezza di una vocazione che viene rivolta al popolo africano-americano sulla base di un linguaggio biblico. E ancora in riferimento al metodo non violento, Martin Luther King dirà: sono felice di dire che il movimento non violento in America è emerso non da forze secolari, ma dal cuore della Chiesa nera. Questo movimento ha fatto un grande lavoro nel rivitalizzare la Chiesa nera e nel dare al suo messaggio un suono rilevante ed autentico. I grandi principi di amore e giustizia che stanno al centro del movimento non violento sono profondamente radicati nella nostra eredità giudeo-cristiana. Allora io vorrei... tu fermami però quando... Finora vado bene. Vorrei, diciamo, mettere in luce alcuni punti che sono appunto questa eredità teologica delle chiese nere e che danno proprio corpo al movimento per i diritti civili. E il primo punto è quello che viene definito da Baldwin, ma insomma anche da altri, e che io direi è universalmente valido per le chiese battiste proprio da un punto di vista ecclesiologico, anche se certamente molto spesso disatteso anche dai battisti e dalle battiste, cioè è l'idea del Dio personale, l'idea che Dio ti conosce, conosce il tuo nome e ti chiama per nome, e che a questa chiamata di Dio tu sei tenuto a rispondere in prima persona, e lo fai attraverso la testimonianza pubblica della tua fede con il battesimo che è reso pubblicamente, che è un'azione pubblica e quindi politica anche, appunto, che dice tu dove stai e con chi stai. E questa esperienza del Dio personale è l'esperienza che caratterizza tutta la lotta di resistenza degli schiavi e poi del popolo africano-americano, che tra l'altro andrebbe detto, diciamo, che porta con sé dall'Africa una cultura nella quale non c'è una separazione dialettica tra spirito e materia, e quindi è un popolo che è aperto all'idea biblica dell'Antico Testamento, che Dio governa la storia, ed è anche aperto, diciamo, all'idea che Dio entra in contatto con te, entra in relazione con te, è accessibile, non è in una sfera altra rispetto al vivere quotidiano. E questo viene sperimentato da subito dagli schiavi africani americani e rimane una costante nella vita del popolo africano americano. E molti spirituals ne sono testimoni. Ci parlano, per esempio, di un Dio che cammina con me nel dolore, tra gli affanni ed i perigli, quindi non un Dio distante, un Dio lontano. Tra l'altro Martin Luther King, diciamo, ha studiato teologia nel momento in cui c'era anche tutta la riflessione europea della morte di Dio. Beh, questo tipo di riflessione teologica non fa presa su Martin Luther King, perché Martin Luther King appartiene appunto a una tradizione teologica che invece non ha dubbi sul fatto che Dio governi la storia, è un Dio personale, si occupa di te, interviene nella tua esistenza, ti sta accanto e alla fine, nonostante la sofferenza, trionferà. Nonostante la sofferenza, l'ultima parola non è quella mia, neanche quella di Martin Luther King, neanche quella di Romero, ma è la parola di Dio che è della vittoria del suo regno di giustizia. Certamente stiamo parlando di servitori e testimoni, ma crediamo che Dio abbia anche una sua parola e che noi l'ascolteremo dalle sue labbra, parlando, diciamo, in maniera antropomorfa. C'è un altro spirituals che dice: nessuno sa la pena che ho nel cuor, solo Gesù. E un altro spirituals ancora che va ancora oltre e in un certo senso già tematizza quella che è la opzione preferenziale per i poveri di Dio, che verrà poi tematizzata dalla teologia della liberazione negli anni 70, che dice: povero piccolo bimbo Gesù, lo hanno fatto nascere in una mangiatoia, il mondo lo ha trattato malamente, tratta malamente anche me. Quindi non c'è soltanto una compagnia di Dio, ma c'è una identificazione di Dio con queste persone e che loro vivono e sperimentano. Accanto a questo però, appunto, c'è una fortissima fede escatologica, una fortissima fede escatologica che dice: Dio interviene nella mia vita, ma interviene per il mio bene. E il popolo africano americano, voi dovete pensare che al tempo della schiavitù era assolutamente vietato per gli schiavi tenere la Bibbia, perché erano sottoposti a battesimi coatti, erano costretti a partecipare ai culti degli schiavisti bianchi, ovviamente stando in fondo, ma ovviamente non avevano un accesso diretto ai testi biblici, perché i testi biblici venivano mediati da un'interpretazione che giustificasse e perpetrasse la schiavitù. Eppure, misteriosamente, il popolo africano americano conosce la Bibbia perfettamente. e ci sono state delle donne ex schiave che hanno predicato analfabete, una di queste si chiamava Sojourner Truth, che andava in giro ed era anche una suffragetta, una che ha lottato per il diritto del voto delle donne, una ex schiava analfabeta che predicava dei sermoni che erano assolutamente fondati sul messaggio biblico, con una pregnanza e una, diciamo, coerenza al testo biblico che forse neanche molti di noi hanno. E quindi, per esempio, questo spirito si dice: Dio ha liberato Daniele dalla fossa dei leoni, ha liberato Giona dalla pancia della balena, ha liberato i figli di Israele dalla fornace ardente, perché no ogni uomo? Quindi vedete come c'è il passaggio da, appunto, dei racconti biblici che diventano fonte di speranza e fonte di certezza dell'intervento di Dio. Un intervento di Dio che è atteso nell'escaton, ma che comunque significa già qui ed ora lotta per la libertà, lotta per l'emancipazione. Il famosissimo Spirituals che canta o libertà, e prima che io diventi uno schiavo andrò nella tomba e... aspettate, scusate, perché lo so in inglese ma la traduzione italiana... No, prima che io diventi uno schiavo sarò seppellito e andrò a casa del mio Signore e sarò libero. Quindi resistenza. E in questo caso questo Spirituals veramente implica anche una resistenza attiva alla violenza degli schiavisti, e tra l'altro ci sono stati anche dei pastori battisti come Nat Turner, che in realtà ha organizzato una rivoluzione e poi ha creato armata contro gli schiavisti, ha creato poi una comunità alternativa, cioè di schiavi fuggiaschi che hanno vissuto autonomamente. Quindi, diciamo, il primo punto che ispira il movimento e che dà forza al movimento e che dà coraggio per essere martire è questa esperienza del Dio personale. E questa esperienza del Dio personale porta con sé anche una pesantissima critica di un cristianesimo spiritualizzato. E per spiegare questa affermazione, se non dovesse essere chiara, anche se suppongo che lo sia, voglio citare altre due parole di Martin Luther King. Martin Luther King dice: sono certo che dobbiamo pregare per chiedere l'aiuto di Dio e la sua guida in questa lotta per la liberazione, ma noi siamo gravemente tratti in inganno se pensiamo che la lotta sarà vinta solo attraverso la preghiera. Dio, che ci ha dato menti per pensare e corpi per lavorare, farebbe fallire il suo proposito se ci permettesse di ottenere attraverso la preghiera ciò che possiamo ottenere con il lavoro e con l'intelligenza. La preghiera. Quando Mosè fece ogni sforzo per condurre gli israeliti alla terra promessa, Dio fece capire chiaramente che non avrebbe fatto per loro ciò che loro potevano fare per se stessi. E il Signore disse a Mosè: «Per quale ragione elevi la tua voce verso di me? Parla ai figli di Israele e di loro di avanzare». E ancora: «La religione ha a che fare sia con la terra sia con il cielo, sia con il tempo sia con l'eternità. La religione opera non solo ad un livello verticale, ma anche ad un livello orizzontale. Cerca non solo di integrare l'uomo con Dio, ma di integrare l'uomo con l'uomo e ogni uomo con se stesso. Questo significa, in finale, che il Vangelo è una strada a due sensi. Da una parte cerca di cambiare l'anima degli uomini e dunque unirli a Dio. Dall'altra parte cerca di cambiare le condizioni ambientali degli uomini, in modo che l'anima avrà una possibilità dopo che è stata cambiata. Ogni religione che professa di essere preoccupata dell'anima degli uomini e non è preoccupata dei tuguri in cui vivono da dannati, delle condizioni economiche che li strangolano, delle condizioni sociali che li mutilano, è una religione secca come la polvere. Questo tipo di religione è ciò che al marxismo piace vedere come oppio dei popoli. Quindi, insomma, e questo io ci tengo a dirlo, chiaramente Martin Luther King lo ha saputo dire, come diceva la citazione di Baldwin all'inizio, lo ha saputo dire con la sua grande retorica, con la sua capacità di parlare molti linguaggi, linguaggi religiosi, linguaggi laici, linguaggi politici, intellettuali, slang, ma questa comprensione della vocazione cristiana come responsabilità a vivere nelle relazioni interpersonali l'amore che da Dio si è ricevuto è un qualcosa che sono le chiese nere che donano a Martin Luther King. E c'è un'altra citazione che io ci tengo, diciamo, a fare, perché diventa forse ancora più concreto quello che poi sarà, rende ancora più concreto quello che poi sarà il momento di crisi della leadership di Martin Luther King. Perché io do per scontato che voi conosciate un po' le tappe della sua militanza, ma insomma lui inizia appunto con il boicottaggio degli autobus a Montgomery, quindi la battaglia dei movimenti per i diritti civili inizia con le varie battaglie di desegregazione degli autobus, dei luoghi pubblici, delle scuole, eccetera, eccetera. Muove poi a un livello ancora più alto, diciamo, perché intacca ancora di più il potere costituito, non perché il primo momento non fosse importante, muove verso la richiesta del diritto di voto, che peraltro in teoria già avevano il popolo africano-americano dal 1920, ma che di fatto, diciamo, non gli era permesso di esercitare, e muoverà ancora più in alto in quella che verrà chiamata la guerra contro la povertà e in quella che poi sarà le dichiarazioni di Martin Luther King contro il capitalismo statunitense e contro il militarismo statunitense. Lì molti volteranno le spalle a Martin Luther King, sia, diciamo, attivisti bianchi e anche purtroppo alcuni attivisti neri, come per esempio il NAACP, l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo della Gente di Colore. Adesso sarebbe il caso che noi non usassimo più questa espressione, ma a quei tempi era comunque meglio di nigger, perché dicevano che si stava impicciando di cose che non riguardavano in realtà la battaglia dei neri. Allora, Martin Luther King, ad un incontro della Southern Christian Leadership Conference, la conferenza del sud, dei cristiani del sud, della quale Martin Luther King era presidente, che è la conferenza che viene costituita per esportare l'esperienza di Montgomery in altre parti del sud, dice: ora, quando pensate all'integrazione meramente in termini estetici o romantici, potrebbe semplicemente essere un sistema che aggiunge solo un po' di colore ad una struttura di potere predominantemente bianca. L'integrazione nella sua vera dimensione è potere condiviso. Il sogno di Martin Luther King non era un sogno naive e non era un sogno del volemose bene. Era un sogno che diceva: il potere reale deve essere condiviso. E questo, tornando, diciamo, all'introduzione che facevo riguardo al nostro contesto attuale, ci dovrebbe far pensare, ecco, in che modo noi vogliamo l'integrazione qui in Italia. Voglia Dio che la vogliamo realmente così come Martin Luther King l'ha vista, di un potere condiviso e non di note di colore folcloristiche nello status quo. Questa idea del potere come vado? Sì? Okay. Allora, questa idea del potere condiviso muove anche da un fondamento di tipo religioso, e non soltanto di tipo, potremmo dire, socialista, marxista, non lo so come lo vogliamo chiamare. Nasce dall'idea biblica di un'identità corporativa. È un'idea di Israele, l'idea di Israele. Israele si autocomprende alla luce di un'identità corporativa ed è l'idea delle chiese. E io vorrei dire, anche se lo dico come autocritica, perché appunto non è detto che noi siamo all'altezza, ma soprattutto delle chiese battiste, che sono chiese confessanti, che dicono appunto che cristiani non si nasce ma si diventa, e che la chiamata di cui parlavo all'inizio, che Dio rivolge a te per nome, è sempre intesa come chiamata ad entrare a far parte della Chiesa, di una Chiesa di uguali, di una Chiesa all'interno della quale tu hai un compito specifico e lo devi portare avanti, perché la tua identità dal battesimo in poi è un'identità corporativa, è l'essere parte di quel gruppo. Questa comprensione quindi appunto della identità corporativa che è assolutamente biblica e che già gli schiavi, identificandosi con il popolo di Israele, la sperimentavano, è anche chiamata alla responsabilità, perché nella lettura che gli schiavi e le schiave facevano della storia di Israele, sì, c'era l'esodo come evento liberante in sé per sé, ma c'era anche tutta la riflessione dei 40 anni nel deserto, del fatto che la libertà, la liberazione è data a Israele, perché Israele ha una vocazione specifica, quella di diventare il popolo che impara a vivere mettendo in pratica la legge di Dio e quindi mettendo in pratica la giustizia, e diviene così una luce per le nazioni. E Martin Luther King quindi ha questa, diciamo, consapevolezza, l'abbiamo detto prima, riguardo al suo popolo, riguardo appunto al fatto che di fatto il popolo africano-americano ha subito l'oppressione del razzismo come popolo, non l'ha subita a livello individuale, e quindi c'è questa forte consapevolezza del fatto che l'oppressione che è stata subita nei confronti di un'identità corporativa non può che essere vinta e superata soltanto all'interno di una forte, un forte senso di comunità, di lotta comune e di recupero positivo di questa identità corporativa. Ma questa immagine biblica, alla luce anche dell'Evangelo, che apre certamente l'immagine del popolo di Dio in una dimensione multietnica, multiculturale, che abbatte le barriere, Martin Luther King la legge anche in questo senso. Lui inizia, diciamo, partendo dalla sua chiesa, dalla sua comunità, ma la sua visione non è mai stata una visione circoscritta al suo popolo, è sempre stata una visione olistica. Martin Luther King è non soltanto il leader della lotta per i diritti civili del popolo africano-americano, ma è anche il leader della guerra alla povertà di tutti i poveri d'America, ed è anche il leader che ha mostrato come la povertà, il razzismo statunitense producesse, attraverso il capitalismo e il militarismo statunitense, oppressione, tragedie anche al di fuori degli Stati Uniti. Allora io vorrei ancora, se mi... ce l'ho?
Per concludere, sì.
Per concludere. Vabbè, non li cito allora. Vabbè, c'è una citazione che, in un certo, che è una denuncia, perché Martin Luther King inizia a fare delle rivendicazioni appunto di tipo politico ed economico nei confronti del governo statunitense, chiedendo salari, chiedendo assistenza sanitaria per tutti, chiedendo investimenti che fossero veramente volti alla lotta alla povertà e non alla militarizzazione. E poi ce n'è un ultimo, che è quello che ha causato un po' l'isolamento di Martin Luther King, che vi leggo, e che dice: vi è una ovvia e quasi immediata relazione tra la guerra in Vietnam e la lotta che io e altri abbiamo condotto in America. Alcuni anni fa quella lotta attraversò un momento splendido, quindi venne l'impegno in Vietnam. E io capii che l'America non avrebbe mai investito le energie e i fondi necessari per la riabilitazione dei suoi poveri finché avventure come quelle in Vietnam avessero continuato a distruggere uomini, competenze e denaro come una diabolica macchina di distruzione. Quando un gruppo di noi costituì la Southern Christian Leadership Conference, noi scegliemmo come motto salvare l'anima dell'America. Se l'anima dell'America si avvelenasse mortalmente, l'autopsia rivelerebbe come una delle cause il Vietnam. Quindi una visione a 360 gradi. Concludo con un'ultima nota positiva, perché alla base della fede di Martin Luther King non c'è appunto soltanto questa forte e visionaria militanza dettata da questa idea del Dio personale, da questa idea dell'identità corporativa, ma c'è anche, e questo forse è il suo contributo maggiore proprio come persona, diciamo, c'è anche una fiducia incrollabile negli esseri umani. Martin Luther King era fortemente convinto che nel profondo del cuore di ciascun essere umano ci fosse uno spazio da poter toccare affinché la trasformazione avesse luogo, con due cose: la potenza redentiva dell'amore e la potenza redentiva della sofferenza immeritata. Ed è questa fiducia incrollabile nel potere redentivo dell'amore, nel potere redentivo della sofferenza immeritata, alla luce di questo ottimismo nei confronti dell'umanità, che farà sì che Martin Luther King sceglierà come metodo per la sua lotta l'azione attiva non violenta.
Grazie, grazie a Silvia Rapisarda anche per la passione con cui ci ha comunicato l'esperienza di Martin Luther King, e soprattutto noi ci saremmo aspettati tutti quanti probabilmente il riferimento immediato alla non violenza, e io la ringrazio particolarmente perché ha fatto notare le falde acquifere, no? Le radici di quella non violenza che è appunto l'espressione di un percorso neanche poi troppo carsico, anzi proprio evidente, no? Vero, profondo comunque del percorso appunto di fede, oltre che umano, di Martin Luther King. E quindi un grazie. Prima di passare però la parola a Rosario Giuè, io mi ero riservato di fare alla fine i ringraziamenti un po' per chi ha permesso questa iniziativa e la realizzazione, la riuscita di questa iniziativa, ma intanto bisogna ringraziare la provincia di Roma, nella persona dell'assessore Claudio Cecchini, che ha sostenuto questa iniziativa, come sapete, in maniera molto convinta per chi lo conosce, e che impossibilitato a prendere parte qui per altri impegni, incarica il consigliere comunale sì, Paolo Masini a dare un saluto a nome. È comunale o provinciale?
Ah, è comunale.
Comunale, quindi non c'era un errore di Gianni. Prego.
Sì, breve. Brevemente, solo per un breve saluto che ci fa un consigliere comunale in provincia, in effetti. No, perché su questi temi, insomma, con Claudio collaboriamo molto, insomma, Claudio, essendo ancora bloccato, oggi c'era la riunione del Museo della Shoah, la prima riunione del Museo della Shoah è lì al posto di Nicola Zingaretti, perciò sapendo che io sarei passato di passaggio perché votiamo il bilancio in comune, mi ha chiesto appunto di portare il suo saluto. No, io credo che ci sia sempre più bisogno di iniziative come queste per ricordare figure importanti che sono sempre presenti. Questo è il mese di Peppino Diana, il mese di Romero, abbiamo sentito parlare di Martin Luther King pochi giorni fa a Napoli, Don Luigi Ciotti ha tirato giù centinaia e centinaia di nomi di persone che, laiche o cattoliche, hanno dato la propria vita per migliorare il mondo che ci circonda. Perciò è bene che, insomma, chi continua a organizzare con ostinazione e fa bene questo tipo di iniziative e questo tipo di ricorrenze faccia un servizio utile, perché credo che poi la Chiesa abbia bisogno un po' di questo. Insomma, io come esperienza personale vengo da un'esperienza, diciamo, dall'humus post conciliare, insomma, quelle poche cose sane che so della politica le so da quell'esperienza, non d'altro, e perciò credo che quando per un amministratore c'è la possibilità di mettere a disposizione, oltre, insomma, il tempo, le ore, il proprio mandato, gli spazi, credo che sia cosa buona e giusta da fare, perché credo che mai come adesso probabilmente c'è bisogno di una Chiesa aperta, che dialoghi, che sappia guardare al futuro e che non guardi dietro. Anche per questo, con Claudio, e ne approfitto per annunciarvi l'iniziativa, il prossimo 6 di aprile troverete lì sul tavolo gli inviti, e facciamo un'iniziativa che si intitola Il seme da nutrire, 50 anni dall'annuncio del Concilio Vaticano II. Ci sarà, insomma, un incontro in protomoteca, siete tutti invitati, grazie, ce n'era bisogno, e moderato da Davide Sassoli, insomma, che è stato carino a venirci a dare una mano, dove ci saranno Camillo Bersanino della Conferenza Mondiale Regioni per la Pace, Mussi. Abbiamo voluto mettere insieme un po' di pezzi di società che vengono da quell'esperienza e che hanno voglia di aprire e costruire una chiesa nuova, sia allora che adesso. E Mussi Bollini, che è capostruttura di Rai 3, perciò pezzi di società, Claudio Cecchini, Luigina Di Legro, Giuseppe Ecca, Gianmario Giglio, Padre Milano Diego Bognani, il prefetto Mosca, che mi fa molto piacere che abbia accettato il mio invito, perché, come sapete, ha preso decisioni importanti quando aveva un ruolo importante a Roma, e lo ringrazio sempre nei miei interventi in consiglio, perché poi si mantiene, rispetto al ruolo che si ha, si dimostra che i fatti, coi fatti, insomma, la vicinanza a certi dettami con i quali siamo cresciuti, con i fatti. Fabio Perroni, Ernesto Preziosi, Vittorio San Marco, Massimo Allati, Zizzola ed altri si stanno man mano, avremo anche il presidente del CIPAX, si stanno man mano inserendo, perché sta crescendo un po' l'iniziativa. Perciò l'invito lo troverete là, e mi auguro che questo di lunedì, come questo, sia un altro tassello nella costruzione, insomma, di una chiesa nuova. Grazie.
Grazie. Eh sì, perché per costruire una chiesa nuova dobbiamo ripensare al concilio, insomma, questo è il messaggio che è evidente e che accogliamo con grazie allora a Paolo Masini. Dai volti che scorgo, molti tra di noi non sono italiani e quindi difficilmente conosceranno alcune dei 900 più nomi che sabato scorso abbiamo letto a Napoli nella giornata della memoria e dell'impegno. Ancora meno probabilmente conosceranno un prete che appunto ha donato la vita, si è ritrovato in mezzo al fuoco della violenza, della criminalità organizzata. Quando noi pensiamo alla lotta alle mafie, troppo spesso pensiamo alle forze dell'ordine e alla magistratura e non ci rendiamo conto invece che voglio dire, anche i politici hanno un ruolo da svolgere in questa lotta, anche gli operatori dell'economia hanno un ruolo da svolgere nel contrasto alle mafie, anche gli operatori dell'informazione hanno un ruolo da svolgere, anche i pastori d'anime e di corpi hanno da svolgere un ruolo in tutto questo. E Don Peppi Diana non era un professionista dell'antimafia, al contrario, come Rosario ci dirà tra poco, era un prete che amava fare il proprio, esercitare, vivere il proprio ministero con coerenza fino in fondo nell'educazione dei ragazzi, e quindi sottraendo manodopera alla criminalità organizzata, e nell'annuncio di questa parola. Il suo documento "Per amore del mio popolo non tacerò" fa riferimento proprio esattamente a questa dimensione, appunto, della forza della parola. Ancora una volta, come Silvia ci ricordava poco fa, come dire, lotte che sembrano di contrada, di un borgo, di una situazione, di un contesto molto definito, al contrario invece diventano trainanti o significative o innovative forze di cambiamento per tutto il mondo. Io penso che anche da Casal di Principe, questa è la cittadina in cui si svolge la vicenda umana di Don Peppe Diana, anche lì avvenga la stessa cosa. L'ho fatta troppo lunga, la parola a Rosario Giuè.
Io ringrazio Gianni Novelli e quanti hanno organizzato per l'invito, e vorrei portare i saluti dei genitori, degli anziani genitori di Don Peppe Diana, che vi assicuro ancora hanno 80 anni circa ciascuno, sono molto malmessi fisicamente ovviamente, ed è un dolore indelebile che non si può asciugare in nessun modo, come per tutte le vittime di mafia che anche l'altro giorno a Casal di Principe abbiamo potuto incontrare. Però ho detto che venivo qua e mi hanno appunto chiesto di dare saluti, che faccio con piacere. Io mi sono interessato di Don Peppe Diana non perché lo conoscessi prima, da Palermo non lo potevo conoscere, ma dopo la sua morte, un giovane prete ucciso a 36 anni in Italia, in America Latina purtroppo è piuttosto facile che ciò possa avvenire, in Italia no. Quindi un giovane prete ucciso a 36 anni e c'è attorno a lui il silenzio. Questo silenzio mi ha spinto a dargli voce, ecco, in questo senso il libro è quindi un atto proprio di parola, davvero di parola. Ora, per anni non si è saputo quasi nulla di Don Diana. Ultimamente, attraverso il libro di Saviano, Gomorra, l'articolo dell'altro giorno su Repubblica, ieri sera molti di voi hanno visto la trasmissione su Rai 3, molto bella, che tempo che fa, dove Saviano ha parlato di Gomorra, appunto il libro è Gomorra. Gomorra cos'è? Dov'è? Gomorra è Casal di Principe e i paesi della zona. Paesi, Casal di Principe, come Corleone a Palermo, in provincia di Palermo negli anni 50 e 60, dove non c'è piano regolatore, dove non c'è verde, dove non c'è marciapiede per camminare. Se voi andate a Casal di Principe, non potete camminare sul marciapiede, non ce n'è. Perché tutto è stato mangiato dall'edilizia abusiva, dai palazzoni con poche persone che devono avere questi spazi enormi che poi cosa ci devono fare, non si sa. I terreni inquinati, per cui la mozzarella rischia di essere inquinata. L'amministrazione comunale nelle mani dei gruppi camorristici in diversi paesi della zona. Tanti sono stati sciolti per camorra, per la legge antimafia. Le telecamere che vigilano, perché la sicurezza, questi capi boss che sono nella zona devono avere la telecamera, perché chissà, giustamente, devono stare attenti dopo che hanno fatto quello che fanno. Ecco, in questa è Gomorra, questa è la Casal di Principe Gomorra di cui parla Saviano. In questa Gomorra, il 19 settembre dell'89, Don Peppe Diana è mandato a fare lì il parroco. Ha fatto prima vice parroco in un'altra parrocchia, sempre lì, ma poi, insomma, lì diventa responsabile di una comunità. Nel settembre dell'89 non voleva andare lui, non voleva fare il parroco, perché lui faceva il capo, lo scout, l'assistente degli scout, quindi viaggiava spesso, voleva continuare un po'. Quindi si è trovato ad accettare una cosa, come diceva, accennava Tony, uno si trova dentro la situazione senza averle cercate. Non ha detto io ora voglio andare là, faccio l'eroe, faccio questo, spacco qua, spacco là. No, c'è stato costretto in qualche modo ad andare là e a fare questo. Pensate, dove? In un territorio dove dall'81 al 90, quindi nel decennio precedente, 2621 omicidi ci sono stati. 2621 omicidi, che praticamente divisi per ogni mese, quante ne dobbiamo calcolare? Non lo so. Quindi una guerra proprio. Prima c'era stato il gruppo di Cutolo, la nuova camorra organizzata, poi questo gruppo è battuto da Bardellina, dai Casalesi, quindi la nuova famiglia, e poi tra loro si dividono sempre in continuazione questi gruppi, perché i soldi, il potere, non altro ovviamente, solo i soldi, il potere, come bene ieri sera illustrava Saviano. E allora praticamente la guerra non fa che allungarsi, continuare anche all'inizio degli anni 90. Di fronte a tutto questo, Don Peppe Diana, che ha appena 31 anni, può fare due cose: o girarsi dall'altra parte, starsene nella sua sacrestia, fare le sue 40 ore, tutte le cose, le processioni che si devono fare, ricevere soldi dai camorristi per fare le processioni, le feste con i giochi d'artificio e quant'altro, quindi girarsi dall'altra parte e fare il prete religioso, oppure scendere dal cavallo come fa il samaritano rispetto a colui che è sulla strada, e decide di appunto accostarsi a questa ferita, a queste vittime, partire dalle vittime. E quindi la parola di libertà, di liberazione. Lui insiste molto sull'essere cristiani non come uomini che hanno uomini e donne che hanno fede o che hanno la carità, ma come che hanno la libertà. Si è cristiani perché si è liberi. Più della fede, più della carità. La libertà, la dignità di se stessi. Quindi che nessun potere può togliere questa dignità e questa libertà. Lui insiste molto e parla apertamente di camorra, cosa che era impensato in quel contesto, proprio per la paura che la camorra continuamente. Lui pensa che non lo toccheranno. Un'amica, mentre vanno a scuola, insegna in una scuola di Aversa, siamo in provincia di Caserta, e l'amica è preoccupata, dice: guarda Peppe, stai attento. Lui dice: guarda, io ho il colletto, tra l'altro lo portava raramente, ma dice io ho il colletto, si sente in qualche modo protetto. Lui va a celebrare i matrimoni, mi raccontava l'altro giorno, è andato a celebrare un matrimonio ad Amalfi in giacca e cravatta, quindi per dire che tipo di prete non da sacrestia era. Però dice sono un prete, non mi toccano. Invece alle cosche dà fastidio l'uso della parola, perché le parole sono dei macigni, sono rivoluzionarie. Insisteva anche molto ieri sera Saviano su questo concetto. Lui incoraggia addirittura la formazione di una lista civica perché i camorristi che governavano il comune fossero estromessi e si provasse a creare un nuovo processo, quindi coinvolgendo le azioni cattoliche delle tre parrocchie del luogo, coinvolgendo gli altri parroci. Insieme si cerca di creare una coscienza civile, una coscienza di resistenza. Un episodio in particolare fa scattare la molla anche dei cittadini, diciamo, che in genere si girano dall'altra parte, ed è il fatto che durante una sparatoria tra i clan un giovane passante, per caso era un testimone di Geova, viene ucciso. Questo fatto, dice, ma questo che ce lo portava? Nessuno ce lo portava. E allora questo apre finalmente l'apatia, la rassegnazione, la chiusura delle coscienze, e quindi si ribellano. A questo cercano di dare voce lui e un altro parroco, Don Paolella, e fanno un primo documento insieme ad alcuni gruppi laici, non quindi solo cattolici. Mischiarsi con gli altri era per Don Diana importante. Non solo noi cattolici facciamo le nostre cose, gli altri facciano le loro cose, insieme fanno questo lavoro. E dicono che la Camorra è una dittatura. Dirlo, scriverlo, fare girare questo volantino è un fatto rivoluzionario, un fatto di rottura, è uno schiaffo in faccia di quello della migliore specie. Si badi bene che il fatto di questo fatto così eclatante non avviene nella parrocchia di Don Diana, avviene nella parrocchia vicina di San Cipriano. Lui poteva dire ma non è avvenuto nella mia parrocchia, io insomma che ci posso fare, mi dispiace. No, lui prende posizione, si schiera, poi addirittura ci ritorna con degli articoli, proprio perché pensa che la violenza nel territorio è di tutti, la condivisione di quella sofferenza è di tutti. Un altro episodio, un pomeriggio, pensate, in questo contesto di mafia, di camorra, uno dei gruppi camorristici con delle macchine fanno un corteo, come se fosse un corteo da sposa, un corteo di macchine con i mitra usciti dal finestrino per dire agli altri scendete che ve la facciamo vedere noi, scendete. E per un'ora dura il corteo, cose da Beirut degli anni Ottanta probabilmente. Cioè per un'ora un corteo può permettersi con i mitra fuori, venite, dai, dai se siete capaci. E quelli ovviamente non potevano scendere. Non interviene nessuna pattuglia, non interviene nessuno, perché la forza era talmente eclatante, talmente simbolica e nella sua crudezza di realismo. E questo porta a dire, ma insomma, davvero, allora se i separroci della forania della zona fanno il documento che già Antonio ha citato, per amore del mio popolo non tacerò, è distribuito la sera di Natale in tutte le parrocchie, questo fatto è da più eclatante ancora degli altri, il prefetto chiede come mai, il vescovo è un preoccupato, insomma, ma come avete fatto questa cosa, ci potevate consultare prima in scuria, insomma sono un poco... E cosa dicono in questo documento? Che la Chiesa deve essere profetica, assumere un ruolo profetico, la profezia, la parola è profezia, però non una profezia campatenaria, nel territorio, nel contesto, nella situazione, perché essere profeti così in astratto, sì, è pure una cosa buona, può fare pure piacere, ma è nel territorio, dentro le situazioni che la parola diventa profetica, l'annuncio diventa storico, carne, incarnazione. E quindi che i preti dicono in questo documento, i sei parroci, parlate con chiarezza, parlate con forza, si parla di ministerialità della liberazione, ministerialità della liberazione. E già tocchiamo un po' il tema di liberazione che è molto caro in America Latina. E perciò ci domandiamo, Diana conosceva, diciamo, aveva una sensibilità per Monsignor Romero? Sì. uno dei suoi compagni di studi mi ha raccontato che Don Diana, quando è stato ucciso a Romero, sono rimasti scossi, sono rimasti scioccati, come ovviamente tanti, perché questo episodio, dice questo Giosuè, ci scosse molto. Era un attacco alla Chiesa dei poveri, ci sentivamo molto legati a questo tipo di Chiesa. Quindi siamo nell'80, Diana sta studiando a Napoli teologia dai gesuiti e sente questa sensibilità già allora per questo modo di testimoniare il Vangelo e di essere Chiesa in un contesto territoriale. Dicevano: come possiamo annunciare il Vangelo se non hai un minimo di dignità economica, sociale, umana? Ecco, in America Latina, in Campania, in Sicilia, ovunque questo può essere. Per il 500° anniversario della conquista dell'America, Diana fa un duro articolo su un giornale locale, Lo Spettro, denunziando la conquista e quant'altro, e quindi quel tipo di cristianesimo che toglie agli altri la loro dignità per imporsi, e dice che l'unico criterio per leggere la storia e per leggere gli avvenimenti è quello di stare dalla parte dei poveri. Ecco, questa è la sensibilità che ha Don Diana. Ecco, tutto questo è chiaro che sempre più lo fa diventare un simbolo, perché va nelle scuole, lo chiamano. Monsignor Nogaro, di cui è amico, il vescovo di Caserta, lo chiama con sé e vanno nelle scuole, vanno nelle chiese anche a Napoli, e quest'uso aperto, senza titubanza, pur sapendo che ci sono pressioni continue, chi gli toglie il saluto là, fa finta che non vederlo e quant'altro, lui prova a fare questo, diventa un simbolo, e questo simbolo si deve spegnere nella lotta, non entro nei particolari, nella lotta interna tra i clan viene spento. Una mattina una macchina rossa si ferma davanti, era il suo onomastico, davanti alla parrocchia. Uno scende, chiede Don Diana. Don Diana era ancora svestito con gli abiti, diciamo, secolari, non era ancora pronto per la messa. Chiede Don Diana, gli sparano in faccia, 4 colpi in bocca, 4 colpi di pistola, e questo l'omicidio. Al funerale i balconi, per la prima volta Casal di Principe è pieno dai balconi di lenzuola di protesta, come già a Palermo quando fu ucciso Falcone e Borsellino, furono stati messi le lenzuola nei balconi per protestare la non violenza e la rabbia, la ribellione a questa dittatura mafiosa o camorristica. Ecco che ora le donne, le famiglie, l'abbiamo visto anche l'altro giorno per il 15° anniversario, mettono queste coperte nei balconi per dire: ma insomma, non è possibile che avvenga anche questo. Ora il vescovo fa l'omelia. Uno si aspetta, quella grande, più di 20.000 persone si aspettavano una dura condanna della Camorra. Il vescovo dirà che è una cosa gravissima quello che è accaduto, eccetera, però tutti si aspettano la parola Camorra. Ma non perché noi abbiamo un problema qua di parole, perché le parole sono simbolo di qualcosa, sono simbolo di una rottura, sono simbolo di una neutralità o non neutralità in un contesto, in una situazione. Questo vale per questa situazione in generale, ovviamente voi me lo insegnate. Quindi non usare la parola camorra significa non schierarsi. E questo significa facilitare, ovviamente involontariamente, le tarantelle, come le chiamano a Napoli, cioè le voci messe in giro per screditare una seconda volta, per uccidere una seconda volta. Quindi non una memoria da cui prendere esempio, ma fanno girare, i camorristi hanno questo interesse a screditare, prima che forse non aveva fatto un funerale a qualcuno, allora era per questo, ovviamente non era questo. Poi quella più classica, la storia passionale, quindi ci sono delle donne, va là alla Don Diana a letto con delle donne, titoli di giornali. Quindi vi immaginate i loro genitori, i loro amici, come è il silenzio ecclesiale. Cioè, più di prendere pubblicamente parola, chi lo difendeva? Quindi durante i processi queste cose che continuano. La terza accusa, Don Diana camorrista, un titolo di giornale, ieri sera Saviano l'ha fatto rivedere, cioè lui è accusato di conservare un borsone di armi, quindi tradendo il clan che gliel'ha dato, l'ha passato agli altri, quindi insomma più delinquente di così te la sei meritata, ecco il concetto è questo, te la sei meritata, tu non sei nessuno, sei uno come noi, sei un delinquente come noi, quindi il fan, guardate che hanno provato a infangare anche Falcone, hanno provato a infangare Puglisi, hanno provato a infangare, tu quando tu fai qualcosa provano a infangarti, il punto è di resistere, chi ha resistito in questo contesto? I suoi amici o le sue amiche? La Chiesa non si è costituita parte civile, si doveva costituire, cioè si costituisce una diocesi, non solo quella di là, quella campana, quella di Aversa, si costituisce in tribunale se c'è da difendere un terreno, una casa, non si prendono gli avvocati per difendere questa cosa, però in questo caso non si prendono gli avvocati, perché noi siamo, diciamo, umani, religiosi, non possiamo prendere parte, ma per difendere un terreno ti metti a fare da parte, la parte dell'interesse economico. E allora, in questo, per fortuna, ci vogliono due processi, perché il primo processo, il pubblico ministero sposa la tesi di questa delle armi e il pubblico ministero, la Corte, se la fa propria. Per fortuna la Corte d'Appello smonta tutto, smonta e finalmente abbiamo una sentenza che dice che Diane è ucciso perché è un simbolo in quel contesto di legalità e di cambiamento e la Corte di Cassazione confermerà. Tutto questo. Ora, com'è che Don Puglisi è conosciuto in genere in Palermo, in tutta Italia, e invece di Don Diana ci è voluto tanto tempo per parlarne? Perché Don Diana non è un prete, diciamo, religioso, che ha quelle. È un prete davvero anticipatore di uno stile di essere chiesa nel tempo nuovo, diciamo, nel quale siamo. Quindi è una persona libera, libera di pensare, una persona che quando scrive anche critica l'istituzione e l'istituzione di cui fa parte. Quindi questa persona forse non ci serve, ecco, questa persona è un po' scomoda. Poi queste voci che sono girate, chissà se fino a che punto sono vere e sono false. Cioè, quindi invece di farne memoria e valorizzarne la memoria, si è lavorato su questo, perché Don Diana ovviamente spinge a un cambiamento, spinge a un cambiamento. Oggi forse è un problema di priorità nella Chiesa italiana e nella Chiesa universale, io direi. Quindi il problema è di guardare i fatti e dargli un contesto, dargli capire il contesto perché certe cose avvengono e certe cose non avvengono. Cioè forse Don Diana non è una priorità per l'attuale corso ecclesiale, forse non si beatifica Monsignor Romeo perché nell'attuale corso ecclesiale non è una priorità, forse aspetteremo di beatificarlo lo stesso giorno con Pio XII, come hanno fatto con Giovanni XXIII e Pio IX, forse è questo che dobbiamo aspettare. E su questa strada però la Chiesa si estranea dal mondo contemporaneo, come il nostro amico consigliere poc'anzi. Molti fatti oggi con cui veniamo in contatto ci dicono che la Chiesa si estranea su questa strada dal mondo contemporaneo, specialmente tra i giovani. C'è come una frattura tra Chiesa e cultura, tra Chiesa e società, sulla laicità, sui diritti umani, sulla dignità delle persone. Ecco, questo balzo in avanti che Giovanni XXIII aveva chiesto e cominciato, questo spirito del Concilio, la memoria di Don Diana, la memoria di Monsignor Romero possono aiutarci a rilanciarlo. Cioè se facciamo memoria di loro è possibile che davvero la Chiesa riprenda a essere Chiesa nel territorio, attenta ai segni dei tempi, attenta a servire l'uomo e non un'ideologia pur religiosa che essa sia. Ora la memoria a tutti noi, non solo alla Chiesa, a me, a ciascuno di noi, ci sfida. La memoria è un dovere. È anche un bisogno, è una luce, una spinta alla memoria. Fare memoria non è il ricordo, è un fatto collettivo che ci mette insieme, ci fa memoria, ci porta a fare memoria come spinta a testimoniare una storia nuova di libertà. Perché la storia di Don Diana, la storia di Monsignor Romero è come una lettera di Dio che ci è stata mandata, una lettera scritta che noi dobbiamo leggere. Ovviamente la memoria ha un costo, il titolo del libro provocatoriamente è questo, il costo della memoria, Perché ha un costo la memoria? Ha un costo perché inquieta, perché la memoria chiede un cambiamento alle persone e all'istituzione ecclesiale, chiede una conversione. Don Peppino Diana, Monsignor Romero, queste figure profetiche, nel loro impegno di liberazione in situazioni diverse, possono aiutare ciascuno di noi, possono aiutare la Chiesa, se lo vuole, a rinnovarsi per servire l'uomo ed essere fedele all'annuncio del Vangelo.
Grazie, grazie Rosario. E noi pensiamo che quel contesto sia ormai superato, cambiato, ma proprio l'altro giorno, quando eravamo a Casal di Principe, tra le tante testimonianze che si sono alternate su Don Peppe Diana, a un certo punto, per dovere istituzionale, è stata data anche la parola al sindaco del paese di Casal di Principe, e il sindaco ha sottolineato il fatto che lui avesse un'amicizia personale con Don Peppe, che si frequentavano, erano conoscenti e che avevano partecipato ad un pellegrinaggio a Lourdes insieme, presso alla Madonna, e ha messo in evidenza la devozione mariana di Don Peppe Diana. E qui si è fermato. Ecco, io ho dei seri dubbi che Don Peppe sia stato ucciso perché devoto della Madonna. Però quel sindaco non è riuscito ancora una volta a pronunciare la parola camorra. E questo paese che non è Casal di Principe a questo punto, ma è l'Italia, ha questo problema serio. A questo problema serio, quello di, come dire, accanto all'annuncio, noi come Chiesa, noi come Chiese, no? Fare della denuncia anche la forza del nostro annuncio. Questo in qualche modo ci manca. E un'ultima annotazione: voi ricorderete quando Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi ha fatto questa grande, forte denuncia nei confronti della mafia, di Cosa Nostra? Io ho voluto chiedere, cercare di capire, anche perché quelle parole erano fuori dal protocollo, non erano, come dire, non erano state previste, no? E ciò che era successo esattamente è che prima di cominciare la messa il Vescovo di Agrigento introdusse alla presenza del Papa, si dice così mi sembra, no? Insomma, fece incontrare i genitori di Rosario Livatino, il magistrato cosiddetto ragazzino, il giudice ragazzino, vi ricordate, no? E questi due genitori anziani, piangendo, raccontarono al Papa chi era il figlio, chi era stato, cosa faceva, gli ideali in cui credeva. Poi gli mostrarono un diario, no, che Rosario Livatino aveva lasciato. E poi all'interno del diario gli fecero vedere a un certo punto un'annotazione in cui Rosario aveva scritto: alla fine dei tempi non ci sarà chiesto se saremo stati credenti, ma credibili. E il Papa, di fronte a questa cosa, il Papa polacco non aveva incontrato nel corso della sua vita la mafia, e ancora una volta è la memoria che lo scuote e gli porta. Probabilmente quando le nostre gerarchie si mostrano fredde, titubanti e in qualche modo anche così discrete, diremmo così, nei confronti anche della denuncia del male, perché evidentemente non ne hanno riconosciuto i risultati nefasti, appunto drammatici, come quelli che abbiamo visto in questa giornata. Ci fermiamo adesso un attimo, perché poi avremo anche un momento di dibattito, no? No, non ce la facciamo. Vabbè, allora concludiamo, mi pare, con la visione di questa iniziativa molto bella, forte, appunto, di chiese che hanno scelto la parola della denuncia attraverso appunto questa testimonianza di manifestazioni per la chiusura della scuola.